mentre ringraziamo il Signore del nostro cammino nel Salterio. Gli chiediamo la luce, la sapienza per comprendere la parola del libro delle cronache che oggi, nel quale oggi torniamo. I grandi eventi della nostra vita dobbiamo vederli in questo grande dono. Chiediamo anche un proposito rinnovato per un impegno più vero, più interiore nel nostro rapporto con la parola del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Concedi a noi tuoi fedeli, o Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria, Santissima Sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro delle cronache, capitolo 1. Salomone, figlio di Davide, si affermò nel regno. Il Signore, suo Dio, era con lui e lo rese molto grande. Salomone mandò ordini a tutto Israele, ai comandanti di migliaia e di centinaia, ai magistrati, a tutti i principi di tutto Israele e ai capi di casato. Poi Salomone e tutta l'assemblea con lui si recarono all'altura di Gabaon, perché là si trovava la tenda del convegno di Dio, eretta da Mosè, servo del Signore, nel deserto. Ma Davide aveva fatto salire l'arca di Dio da Kiriat Jearim, nel luogo che aveva preparato per essa, perché egli aveva innalzato per essa una tenda a Gerusalemme. L'altare di bronzo, opera di Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, era là, davanti alla dimora del Signore. Salomone e l'assemblea vi andarono per consultare il Signore. Ivi Salomone salì all'altare di bronzo, davanti al Signore, presso la tenda del convegno, e vi offrì sopra 1000 olocausti. In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse a Dio: «Tu hai trattato Davide, mio padre, con grande amore e mi hai fatto regnare al suo posto. Ora, Signore Dio, si avveri la tua promessa fatta a Davide, mio padre, perché mi hai costituito re su un popolo numeroso come la polvere della terra. Ora concedimi saggezza e scienza, perché io possa guidare questo popolo, perché chi governerebbe mai questo tuo grande popolo?» Dio disse a Salomone: «Poiché questo ti sta a cuore, e poiché non hai domandato né ricchezza, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi avversari, e neppure una lunga vita, ma hai domandato per te saggezza e scienza per governare il mio popolo, su cui ti ho costituito re, saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezza, beni e gloria quali non ebbero mai i re prima di te e non avranno mai quelli dopo di te». Salomone poi, dall'altura che si trovava a Gabaon, tornò a Gerusalemme, lontano dalla tenda del convegno, e regnò su Israele. Salomone radunò carri e cavalli. Aveva 1400 carri e 12.000 cavalli da sella, distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Il re fece sì che a Gerusalemme l'argento e l'oro abbondassero come le pietre, e rese il legname di cedro tanto comune quanto i sicomori che crescono nella sefela. I cavalli di Salomone provenivano da Musri e da Cue. I mercanti del re li compravano in Cue. Essi facevano venire e importavano da Musri un carro per 600 sicli d'argento, un cavallo per 150. In tal modo ne importavano per fornirli a tutti i re degli Ittiti e ai re di Aram. Salomone decise di costruire una casa al nome del Signore e una reggia per sé. Parola di Dio.
Insegnami, Signore, la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.
Insegnami, Signore, la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.
Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina. Dona saggezza ai semplici.
Insegnami, Signore, la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.
Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto per chi ama il tuo nome.
Insegnami, Signore, la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Alleluia, alleluia. Voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, dice il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al capitolo ottavo, i versetti dal 9 al 15. In quel tempo i discepoli di Gesù lo interrogavano sul significato della parabola del seminatore ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. Rientriamo nel libro delle cronache. Come sappiamo, è un unico libro, anche se fu diviso per comodità, molto probabilmente per comodità di rotoli, in due libri. È un unico libro, quindi adesso in questi giorni, ritornando dentro, ci orienteremo di nuovo. Io ricordo solo, e do subito la parola a voi, che è sempre utile un confronto con il racconto del Libro dei Re, perché una parte rilevante, non tutto, ma una parte, la fonte più importante del cronista del Libro delle Cronache, sta in Samuele e Re. L'altra cosa che volevo ricordare, iniziando, è appunto che siamo dentro a una sezione molto importante e centrale. Se teniamo presente tutti e due i libri in un unico arco, in un unico sguardo, ricordiamo solo questo: dal capitolo 21 del primo libro delle cronache fino al capitolo 29, cioè 9 capitoli, c'è la preparazione che Davide fa per la costruzione del Tempio. Dal capitolo 1 fino al capitolo 9 del secondo libro delle cronache, quindi altri 9 capitoli, fanno 18 capitoli e sono i capitoli centrali dell'opera, c'è l'edificazione del Tempio, che è presentata come la grande opera di Salomone, come Davide ha predisposto il culto e tutto ciò che serviva, quindi i leviti, eccetera, i turni, eccetera, abbiamo visto, ha disposto tutto per il culto e i materiali e le disposizioni per la costruzione del Tempio, così Salomone, la grande opera di Salomone, è attuale questa impresa. Ecco, al centro, quindi, diciamo, dell'opera, delle cronache, ci sta il Tempio. Il Tempio, il culto, quindi, dice, come ricordiamo anche l'anno scorso, quando abbiamo esaminato questo, ci stanno perciò il culto, i leviti, eccetera. E il re ha come compito, oltre che quello di giudicare, di governare, ha come compito principale l'edificazione del culto e del Tempio. E questo appartiene all'origine, secondo il racconto della storia deuteronomista, cioè del secondo libro di Samuele, appartiene alla base delle promesse di Dio fatte a Davide. Secondo libro di Samuele, capitolo 7, ci sono le promesse messianiche, quelle che noi chiamiamo promesse messianiche, e al centro di queste promesse c'è: tuo figlio edificherà il Tempio. E questa è rimasta una promessa che non ha poi riguardato solo Salomone, ed è per questo che il cronista scrive, probabilmente, non per un interesse storico. Non ha riguardato solo Salomone, ma ha riguardato il figlio di Davide, cioè il Messia atteso, come edificatore del Tempio definitivo. E questo, lo sappiamo, viene ripreso dal Nuovo Testamento, da Gesù stesso. Ecco, comunque, non volevo andare troppo in là. Possiamo adesso dialogare insieme su questo inizio dell'azione del regno di Salomone.
Dal versetto 10 di questo capitolo, in cui Salomone chiede la sapienza, la scienza, mi viene da pensare che lo chieda perché è una cosa che può dare solo il Signore. Quindi già chiedere è già una cosa importante, capire questo. E poi non è scontato che un dono ricevuto sia un dono mantenuto, perché sappiamo come Salomone poi ha finito la sua vita, ma chi ha mantenuto dei due la promessa è stato il Signore, che gli aveva promesso di dargli ricchezza e gliela lasciata fino alla fine, anche se lui non aveva mantenuto. Ecco, questo è il primo pensiero che mi è venuto. Poi volevo solo leggere velocemente un piccolo parallelo di Giobbe 28, a proposito della sapienza, che è un dono di Dio e che a me piace molto, lo leggo velocemente, i versetti sono il 12, il 13 e il 28. Dice: ma la sapienza da dove si estrae? Il luogo dell'intelligenza dov'è? L'uomo non ne conosce la via, essa non si trova sulla terra dei viventi. Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi. E disse all'uomo: ecco, il timore del Signore, questo è sapienza. Evitare il male, questo è intelligenza.
Io sono tornata sia al libro dei Salmi che abbiamo concluso ieri, perché il Salmo 105 era proprio quello cantato davanti all'arca, e quindi questo mi è riallacciato al Asaf e i suoi fratelli lo cantavano davanti all'arca per comando di Davide, e poi sono ritornata al primo libro dei Re, al capitolo terzo, dove appunto si parla delle offerte del popolo, queste offerte che venivano fatte sulle alture, quindi non c'è ancora un'unificazione di queste cose. Ovviamente il secondo libro delle Cronache non parla, però evidentemente bisogna ricordarle. E Salomone stesso dice, perché ancora non era stato costruito il Tempio del Signore, Salomone amava il Signore, nella sua condotta seguiva le disposizioni di Davide, suo padre, tuttavia offriva sacrifici e bruciava incenso sulle alture. E poi c'è la narrazione del sogno di Gabaon, quindi a Gabaon c'era la tenda del convegno eretta da Mosè, mentre invece l'arca dell'alleanza è a Gerusalemme, quindi il questo culto dice, è diviso. Insomma,
questo lo dice il cronista, però.
Sì, lo dice anche il cronista.
No, questo, solo il cronista.
Ah, sì.
Lo dice il libro dei Re?
Il primo libro.
No, non me lo chiedo. Non lo dice?
No, non lo so. Cioè, no. Lo dice il prima cronache, questo
appunto,
lo dice in prima cronache.
No, è una precisazione.
Sì, è una precisazione. Quindi c'è una divisione tra... non è ancora unificato il culto, insomma. Cioè, io non, vabbè.
Sì, sì.
Niente, e quindi... No, avevo guardato un po' appunto per vedere come era strutturato ancora il culto, e quindi evidentemente con questo sogno Salomone unifica poi tutto, cioè perché... con la costruzione del Tempio si riunificherà tutto.
Una prima impressione, così per partecipare, è il primo versetto, che è così veloce ma mi pare importantissimo, in quelle parole che il Signore era con lui, lo dice così gratuitamente, lo dice senza sottolineature, si diffonde molto di più sui cavalli e sui carri l'autore, mentre su questa parola il Signore era con lui, che mi sembra che abbia una potenza del passato, perché si tratta di un nuovo investimento di questa presenza in una persona, e da Abramo in avanti, quando c'è qualche cosa di importante, anche quando Giuseppe è in ceppi, in catene, il Signore era con lui. Ecco, su questa sottolineatura credo che bisognerà tenerla ferma per questa fedeltà di Dio nei suoi servi. poi vengono delle descrizioni esteriori, ma il fatto che a tuttora qui Salomone non ha fatto niente di particolare, non si dice, tant'è che poi va a chiedere, però mi sembrava che fosse un punto da illuminare, anche se detto velocemente. E in base a questo, appunto, il riunire l'assemblea e andare tutti a questo luogo dove c'era una tenda, riveli come la continuità degli eventi che il Signore ha compiuto nella storia vengono segnati da questo primo atto di regalità. Cioè, si dirà ancora più avanti, tutti i popoli vicini così, però rispetto a colui che gli dà il regno, il re del cielo, c'è questa convocazione davanti alla tenda dove poi offre questi sacrifici, e come conseguenza direi che è una conferma il fatto che Dio nella notte gli appaia e gli chiede che cosa vuoi. Ecco, e quindi sottolinea così che nel Deuteronomio si dice che il re deve avere una copia delle sacre scritture e leggerle, meditarle, e qui c'è forse qualcosa di più interno, poiché colui che abita i cieli si fa vicino con la sua parola, e questa parola diventa, diciamo, un dialogo effettivo, cioè la consegna della regalità è questa promessa di un Dio che aiuterà a governare il popolo, perché più avanti dice: ma chi potrà governare questo popolo? E potrebbe esserci un regno, come viene descritto dopo, così potente, ma se il Signore non è presente, vano sarebbe confidare nei carri e nei cavalli.
Ecco, a me venivano da dire tre cose piccole, anche collegandomi a quello che diceva Athos adesso sul fatto che nel primo capitolo del secondo libro delle Cronache appare un rapporto diretto tra la visione che ha Salomone e il precedente sacrificio che viene descritto come offerto a Dio. Rispetto al libro dei re. E un'altra cosa invece che il contenuto della promessa del Signore, della risposta del Signore alla richiesta di Salomone, e come nel libro dei re mi è sembrato avere un tratto, come dire, di delicatezza, perché il Signore dice: non mi hai domandato né ricchezza né beni né gloria né la vita dei tuoi avversari, che è la vita dei tuoi avversari, che è la morte dei nemici, e allora ti saranno concesse saggezza e scienza, beni e gloria, e non parla più della vita degli avversari. E quindi sembra che ci sia, come dire, una ellissi proprio su questo aspetto, che è cruento. E la stessa cosa ho visto è nel libro dei re. E un'ultima cosa era questa: proprio alla fine del capitolo si dice che gli israeliti facevano commercio di carri e di cavalli e li vendevano ai popoli vicini, e questo mi sembra un segno di pace, di convivenza. Dopo vedremo che ci saranno delle alleanze, un'alleanza con gli aramei, e mi sembra che questo significhi soprattutto un fatto, cioè voglio sottolineare un fatto positivo, ecco, più che appunto non solo il potere espresso dal numero dei carri e dal numero dei cavalli, che valevano tanto, ecco.
E poi ovviamente la chiave di tutto è nell'ultimo versetto, perché si dice appunto nell'ultimo versetto per la prima volta che decide di costruire la casa al Signore.
Il ruolo di Salomone sembra essere quello di re, e il cui giudizio, quello di compiere la costruzione del Tempio, ma qui anche sacerdote, offre 1000 olocausti e sembra quasi che ricopra anche questo ruolo, almeno forse in profezia si può un po' tirare. A me particolarmente ha colpito il versetto 9 che dice: «Si avveri la tua parola a Davide mio padre, concedimi saggezza e scienza». Si potrebbero anche leggere in modo legato queste due frasi, cioè come se la parola ci fosse già una promessa di Dio a Davide rispetto alla saggezza del figlio. Questo non appare nella profezia di Nathan. Tra le prerogative del figlio di Davide non compare quello della saggezza, non mi pare, però compare nel Salmo 71, il Salmo di Davide, perché lo dice alla fine che è un Salmo di Davide, che ha per titolo Per Salomone, Salmo per Salomone, Dio dal re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia, regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Questo Salmo finisce con questa frase: qui finiscono le lodi di Davide, figlio di Jesse. E siccome poi nel Salterio ci sono altri salmi di Davide, non sono finiti qui, una interpretazione è che questa è la preghiera ultima di Davide, non perché siano finiti in ordine di tempo, ma perché la preghiera suprema di Davide è quella per il figlio Salomone, la sua saggezza e il dono di pace che attraverso di lui verrà. Un'altra cosa che volevo ricordare, forse più come curiosità, è questo Bezalel, figlio di Uri, che è l'artigiano di cui è detto in Esodo 27, in Esodo 31, vedi, ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, l'ho riempito dello Spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro per concepire progetti e realizzarli. Ecco, questo Bezalel, che è l'artigiano pieno dello Spirito di Dio, è molto ricordato. A Gerusalemme ci sono molti negozi di manifatture che si chiamano Bezalel, perché è ritenuto così l'artigiano di Dio.
Anche a me ha colpito molto il primo versetto, collegato anche alla conclusione del primo libro delle Cronache, al capitolo 29, in cui si trovava all'inizio del capitolo Davide che nel versetto 1 dice: «Mio figlio è giovane e inesperto», e poi invece verso la fine dice: «Il Signore rese al versetto 25, il Signore rese grande Salomone agli occhi di tutto Israele», cioè proprio è collegato, e qua c'è la conclusione: il Signore rese grande Israele. Ma poi, andando a vedere il primo libro dei Re, al capitolo 3, si trova che Salomone chiede al Signore, al versetto 9, un cuore docile, perché sappia rendere giustizia e sappia distinguere il bene dal male. Allora anche questa cosa mi ha fatto pensare, cioè il senno e la saggezza e la scienza sono donati a un cuore docile, un cuore disposto a ubbidire al Signore sempre in ogni atto, della sua opera, e allora il Signore completa la sua opera. Infatti Davide, sempre nel capitolo 29 del primo libro delle Cronache, aveva detto a Salomone, no, nel capitolo forse 28, alla fine del 28, aveva detto: il Signore non ti lascerà, sii forte, sii coraggioso, mettiti al lavoro e non temere. Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà finché tu non abbia terminato tutto il lavoro.
Anch'io, riguardo a questo versetto numero 1, mi domandavo se il Signore era già con lui, che senso aveva poi in realtà chiedergli qualcos'altro, no? Perché era già tutto lì. E mi è sembrato comunque un bel ritorno a un lume celeste, insomma, no? Quindi a questa prevenienza di Dio anche nella necessità di continuare a chiedere, no? E chiedere di più. E mi sembra molto interessante il suggerimento di Rodolfo e quella nota che ha fatto, che appunto il Signore poi dona ricchezza, dona gloria, dona beni, ma non dona la vita degli avversari e tantomeno una lunga vita a Salomone. Mi sembra che questo, insomma, ci porti a pensare che la vita è comunque la vita di Dio, punto, non può essere data, mi sembra, al pari dei beni materiali, insomma, no? Ecco, questa è solo sua.
Sì, anch'io avevo un attimo riguardato il capitolo 29 del primo libro delle Cronache e sì, mi sembrava che questa richiesta di Salomone in fondo era anticipata da suo padre Davide, era preparata da suo padre Davide, perché Davide stesso chiede a Salomone: mio figlio, concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi comandi, le tue istruzioni, le tue norme, perché esegua tutto ciò e costruisca l'edificio per il quale io ho fatto i preparativi.
Io sono stato colpito da una cosa molto piccola, però il fatto che Salomone salga su questo altare di bronzo davanti al Signore e vi offra sopra 1000 olocausti. Così l'enormità di questo atto che lui compie, la grandezza di questo atto. Salomone è il più grande dei re di Israele, e il libro delle Cronache, soprattutto quello dei re, descrive la sua grandezza, la sua potenza, la grandezza dei suoi atti, e mi colpisce che questa grandezza sia così collegata con la sua umiltà. E mi sembra appunto che sia molto bello, perché nella sua umiltà lui chiede al Signore saggezza e scienza, chiede proprio di poter essere un re conforme al suo cuore, e non solo lo chiede, ma lo chiede perché Dio gli dice di chiederlo, cioè è un atto di obbedienza anche questa stessa richiesta. E allora così mi veniva in mente quello che dice l'Apostolo Giacomo, che chi manca di saggezza la chieda al Signore e questo gliela darà, la chieda con fede. E mi vengono in mente anche le prime parole del Padre Nostro, che è la preghiera di Gesù, dove Gesù chiede e insegna a chiedere che sia fatta la volontà di Dio. Mi pare che in questo Salomone sia proprio esemplare, ecco, come esemplare, come fedele di Dio, ecco.
Sì, forse è già ora di concludere, penso. Io ho un punto, poi lo sviluppo un attimo, ma il versetto 13 è un versetto difficile, nelle traduzioni non risulta, perché la traduzione pare aver letto di Salomone ritornò, dice,
si tornò a Gerusalemme
dall'altura di Gabaon, lontano addirittura, dice, dalla tenda del convegno. Molto strano, no? Il problema è che è un'invenzione, cioè una traduzione che deve per forza, perché il testo è molto difficile, il testo ebraico, e dice: Salomone venne all'altura che è in Gabaon, Gerusalemme, da davanti, perché non da lontano, no, da davanti alla tenda del convegno, e regnò su Israele. Molto difficile da capire, quindi molto discusso, potrebbe essere, cioè, il cronista ha trovato nel libro dei re, ha trovato che Salomone torna a Gerusalemme dopo, va a Gabaon per conto suo, con i suoi servi, così è nel libro dei re, va a Gabaon perché c'erano le alture, Gabaon era un'altura molto, molto grande, dice, e va là, e lì c'è il sogno, torna a Gerusalemme e offre gli olocausti sull'altare a Gerusalemme. Così dice il libro dei re, se può darsi, se sbaglio devo essere corretto. Il libro dei re dice così. Il libro delle cronache deve avere un problema su questo punto, molto importante per lui, perché l'unico, secondo la Torah, l'unico altare legittimo su cui si può offrire i sacrifici è quello costruito da Mosè, Bezalel, che sta, è per questo che lo precisa il libro delle cronache. Non è un caso che i versetti 1, 2 e 4 e 5 siano solo del cronista, e si dilunga su questo e precisa che perché andò a Gabaon Salomone, perché là c'era la tenda del convegno, cioè quella edificata da Mosè, e l'altare dei sacrifici legittimo, l'unico altare legittimo su cui si poteva offrire i sacrifici. Perciò il cronista fa offrire i 1000 olocausti sull'altare a Gabaon e non a Gerusalemme. Questo per lui deve essere molto importante. A Gerusalemme c'era l'arca trasferita da Davide nella tenda che aveva costruito Davide, ma non c'era la tenda di Mosè, la tenda del convegno, e non c'era l'altare, l'unico altare legittimo, gli olocausti, che era Gabaon. Per questo, secondo il cronista, e non secondo probabilmente anche per questo che il versetto 13 ha una correzione, un po' difficile da capire, ma una correzione del libro dei re, cioè Davide, Salomone, e questa è una seconda grande differenza, non va come un privato con i suoi servi. E questa è la seconda cosa che interessa. I primi due versetti: fa un grande raduno di tutto il popolo e un grande pellegrinaggio a Gabaon. È il primo atto importante per il cronista della sua regalità. La prima cosa che Salomone fa, secondo il cronista ovviamente, che non si dilunga neppure sulla sapienza di Salomone, lo dice ovviamente, è una cosa molto importante, ma se noi andassimo al libro dei re, il libro dei re si dilunga su questo. C'è per esempio l'episodio, ricordate, delle due donne. Ci sono degli esempi concreti di quanto Salomone fosse intelligente, fosse sapiente, ma il libro delle cronache non è che non lo sappia il cronista o che non gli interessi, ma il cronista è occupato a sottolineare che la figura anche di Salomone è essenzialmente riferimento al culto, e perciò probabilmente, dico io, avevo un problema serio, perché Salomone ha offerto 1000 olocausti sull'altare legittimo a Gabaon e non a Gerusalemme, dove non c'era l'altare. E secondo il cronista, a Gerusalemme si faceva il culto, l'ha già detto nel primo libro con Davide, ma non ha mai detto che si offrivano sacrifici, sono due cose diverse. Cantare i salmi e le lodi a Dio è una cosa, offrire i sacrifici è un'altra. L'offerta dei sacrifici è determinata dalla Torah, e quindi bisogna offrirla sull'altare legittimo. Insomma, è una cosa, forse può sembrare un particolare, ma a me sembra che questo sia un punto molto importante dell'autore qui, del cronista, che presenta Salomone come uno che attua la legge di Dio. Che poi Salomone abbia offerto lui stesso i sacrifici, questo andrebbe studiato. Comunque è noto che anche Davide, è noto che cioè i re di Israele hanno ereditato, secondo l'ideologia della Torah, perché è nella Torah anche quello, hanno in qualche modo ereditato la funzione di Melchisedec. Non è un caso che il Salmo 110 lo dica del re di Israele, è secondo un altro ordine il suo sacerdozio, non è l'ordine di Aronne, ma è un ordine che esiste e che il re di Israele, proprio perché a Sion, eredita da Melchisedec, e quindi anche lui in un altro senso però è sacerdote. Preghiamo anche per il nostro culto, per la nostra lode, per la nostra celebrazione del sacrificio dell'Eucarestia, e preghiamo per la Chiesa e per il mondo, dicendo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché offra sempre un culto puro, con cuore sincero, e perché chieda sempre al Signore la saggezza, non solo per governare, ma per ascoltare tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le prove a cui siamo sottoposti in questi giorni, per coloro che soffrono, fratelli e sorelle, per quelli che sono negli ospedali, per coloro per cui temiamo circa il loro avvenire. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i popoli che desiderano la pace e non la trovano. Preghiamo per la guerra civile in Siria, preghiamo per il popolo ucraino che non riesce a raggiungere un livello decente di partecipazione. Preghiamo. Preghiamo per la nostra società, per tutti coloro che sono ancora costretti a subire il peso della crisi e delle avversità economiche, per quelli che sono ancora licenziati in questi giorni o che temono per il loro posto di lavoro. Preghiamo. E preghiamo perché il Signore ci dia sempre il dono di leggere la Sua parola, di amarla e di seguire le Sue istruzioni e i Suoi insegnamenti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo in particolare quelli che sono assenti tra di noi e soprattutto i malati, per Pina, per Silvia, per gli altri ammalati delle nostre case, preghiamo.
Gli alluvionati in tutta Italia, nella zona del Lazio, Toscana, ma anche qua a Buonporto, Bastiglia, perché i soccorsi siano celeri e perché in futuro si possano prevenire queste cose con una cura maggiore dei fiumi, del territorio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti quelli che confidano nel nostro ricordo quotidiano davanti al Signore, perché possiamo essere fedeli, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per la trasmissione della fede alle nuove generazioni, ai bambini e ai ragazzi, perché, come dice Papa Francesco, possiamo trovare i modi più adatti per trasmettere la parola. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti coloro che ci seguono nell'ascolto dell'omelia, lontani, perché il Signore li benedica, faccia crescere anche in loro la comprensione sempre di più della Scrittura. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Questo giorno di sabato preghiamo per il popolo primogenito, perché nella sua fedeltà possa essere accolta la sua grande sete del ritorno, della venuta del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Il nostro paese, per quelli che ci governano, perché abbiano onestà, saggezza, intelligenza per ci condurre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Chiedi anche tu, so, è una battuta, ma è giusto che le sorelle ringraziano dei fratelli. Noi ci uniamo a questo ringraziamento. Ascoltaci, oh Signore.
Per Orietta e Michele, che sabato prossimo si sposeranno a Sovere, per i loro figli, la loro famiglia, perché davvero il Signore voglia colmarli di tanta pace, di tanto bene. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
La preparazione alla professione, Signore, rafforzi anche nella salute fisica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sì, per Elisa e anche per le sorelle che si offrono per consentirle un periodo di riposo e meritato e di preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo di ricordarci dei benefici del Signore, particolarmente del dono che ci ha fatto nel battesimo, il dono della regalità, del sacerdozio, della profezia, che siano splendenti, potenti nella grazia del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Raccogliamo con la nostra intenzione tutte le domande, le suppliche della nostra comunità, in particolare in quest'ora dell'Eucarestia, dell'unica Eucarestia del Signore Gesù che offriamo raccogliendo anche i bisogni di tanti e pregando infine per tutta l'umanità e per la salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo. Donaci, Signore, sempre la luce del Tuo Spirito, perché possiamo conoscere la Tua volontà, e donaci la Sua forza, perché possiamo attuarla per Cristo nostro Signore. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per la Tua benedizione. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, per la Tua benedizione. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci soccorro, o Padre, l'immenso amore del Tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa, Ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, per mezzo di Gesù Cristo, Tuo dilettissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. E lo hai mandato a noi Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la Tua gloria.
Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria
Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, e nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, radunando intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Amo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso. Insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi patriarchi e profeti, con il santo profeta Re Davide, con San Giovanni Battista, con i tuoi santi apostoli Pietro e Paolo, i gloriosi martiri, i nostri santi Ignazio, Benedetto, Francesco e Teresa, i santi di cui portiamo il nome, tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, tutti i patriarchi delle chiese sorelle, il nostro Vescovo Carlo, il Collegio Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ubbidiente alla parola del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede di questa tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Signore,
non sono degno
di partecipare
alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
Thank you.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Gloria
al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi sacramenti, nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.